La parola di Dio oggi, soprattutto la prima, e il Vangelo, è molto plastica, ricca, vivace. Possiamo dire che una tematica che attraversa anche la terza lettura è l'obbedienza. E certamente la gratitudine, no? Di cui è il messaggio centrale del Vangelo che abbiamo appena proclamato. La prima lettura ci mostra la parte conclusiva dell'episodio di Naam il Siro, che torna indietro a ringraziare il profeta Eliseo. Qui i nostri vescovi hanno tagliato tutto il pezzo precedente perché pensano che i nostri cristiani la domenica si stufano ad ascoltare, ma sarebbe stato anche bello ascoltare tutto il racconto, no? Anche se dovremmo saperlo, perché, come diceva San Girolamo, l'ignoranza della Sacra Scrittura è ignoranza di Gesù. Non conoscere la Bibbia significa non conoscere Gesù. Cos'era successo? Che il generale, un generale degli Aramei, un popolo fortissimo, molto potente, aveva preso la lebbra. E il re degli Aramei lo mandò dal re di Israele, dicendo con una lettera: fallo guarire. E quello dice: questa è una scusa per annientare Israele, no? Eliseo, venuto a sapere la cosa, dice: non ti preoccupare, mandalo da me, mandalo da me. Lui andò da Eliseo e pensava che Eliseo avesse fatto qualche rito magico, qualche preghiera solenne, invece niente. Eliseo gli disse, senza neanche guardarlo: vai al fiume e lavati 7 volte. E quello se l'ha presa, non voleva andare, ma i suoi servi dicono: ma che ti costa obbedire? C'hai la lebbra, questo ti ha detto di lavarti, fallo. E guarì. Non so se avete presente cosa significa guarire da una lebbra. E che cosa fece quello? Ritornò indietro con un carro pieno di ogni bene prezioso per ringraziare Eliseo, che non volle niente. E allora Naam si portò in Assiria un po' di terra di Israele, perché su questa terra aveva incontrato Dio. È chiaro che Naam capì che non era stata l'acqua a guarirlo, no? C'erano fiumi più belli, più ricchi, lì da dove veniva, aveva capito che era stato Dio ed era tornato indietro a ringraziarlo. Ha ottenuto la guarigione attraverso l'ubbidienza, una virtù. Oggi proprio siamo refrattari a ubbidire, siamo un popolo caratterizzato dall'arroganza oggi, e per questo non possiamo conoscere Dio. Come fai a conoscere Dio se sei arrogante, se credi di essere chissà chi? Dio si rivela e si mostra solo ai piccoli e a coloro che si mettono davanti a Lui nell'umiltà. L'umiltà è strettamente legata all'obbedienza. E di obbedienza ci parla anche la seconda lettura, perché per ubbidire alla parola Paolo è in prigione per essere fedele alla parola, e dice: io sono incatenato, ma la parola di Dio non è incatenata. E c'è quelle belle parole in cui ci invita a essere fedeli a Dio. Non è facile essere fedeli a Dio, non è facile, soprattutto quando una cultura, un ambiente vive lontano da Dio e senza i valori del Vangelo. Essere fedeli a Dio in queste situazioni non è facile, ed è per questo che abbiamo bisogno dell'Eucaristia. Abbiamo bisogno di Lui, la sua forza, la sua luce, la sua grazia, la sua illuminazione, la sua virtù, la sua presenza, perché possiamo essere fedeli. ed è la gioia più grande che possiamo avere quando la sera, andando a letto, possiamo dire: oggi sono stato fedele a Dio, al suo amore, alla sua Chiesa, alla sua grazia, alla sua dottrina, al suo Vangelo. Non mi sono vergognato di essere cristiano, sono stato fedele. È una grazia che dobbiamo chiedere. Ma è chiaro che se io non conosco Gesù, non conosco la sua dottrina, non conosco il suo Vangelo, di quale fedeltà parliamo? Di quale fedeltà parliamo? Ipotetica, immaginaria, no? Il primo dovere che abbiamo, dopo il dono che abbiamo avuto della intelligenza, è di usarla per conoscere Dio, per conoscere il suo Figlio, per conoscere la nostra vocazione, per conoscere le esigenze di una vita da figlio di Dio. E Paolo ci dà una forza, ci dà un invito, ci dà con queste parole molto belle, no? Se moriamo con lui anche vivremo, se perseveriamo con lui anche regneremo, se lo rinneghiamo siamo dei falliti. No. Ma lui rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. E parlando di fedeltà non possiamo fare un accenno ai 40 anni dei nostri amici, che sono segno di quella fedeltà di Dio che è fedele al suo amore. Oggi è un discorso molto difficile quello della fedeltà, perché siamo tutti portati a deresponsabilizzarci. La fedeltà è il proprio dell'amore, l'amore è fedele. L'amore che non è fedele non è che non ti amo più, come qualcuno, cioè non ti amo più, no, non sono fedele non perché non ti amo più, è perché non amo, no? E non sono andato a scuola del maestro dell'amore che è Gesù. Lì, bello, inchiodato alla croce, gli chiedevano di scendere, scendi e ti crederemo. È rimasto fedele al suo amore, non è sceso. Se Gesù fosse sceso dalla croce, potremmo fare quello che ci pare. Potremmo essere irresponsabili, potremmo sposarci 3 volte, 4 volte, 5 volte, ma non è sceso per noi. E non è sceso dalla croce per ricordarci che possiamo essere fedeli a tutti i nostri impegni, a tutte le nostre responsabilità, perché Lui è stato fedele. Lui è stato fedele e quindi anche noi possiamo, e questo è bello, in questo tempo in cui l'uomo ha un'idea grande della sua tecnica, della sua intelligenza, un'idea così bassa della sua vita morale. Gesù ci ricorda che siamo grandi non perché arriviamo alle stelle, ma perché possiamo amare con fedeltà. Veniamo poi al Vangelo. Il Vangelo che ci mostra l'amarezza di Gesù. Magari non lasciate passare questa settimana senza esservi messi una volta in ginocchio da qualche parte in casa vostra, una casa cristiana che non c'ha un angolo per poter pregare, ma è una casa pagana, non è tanto una casa cristiana, no? Cosa c'ha di specifico una casa cristiana se tutto è come le case pagane, no? Forse dovremmo scoprire un'originalità, una peculiarità della nostra fede, che dovrebbe avere qualche manifestazione nella nostra famiglia, nella nostra casa. No? Allora non lasciamo passare questa settimana senza che ci siamo inginocchiati una volta davanti a un'immagine con questo Vangelo, pensando all'amarezza di Gesù. L'amarezza, gli altri 9 dove sono? Gli altri 9 dove sono? Dire a Gesù: Gesù, io sono il decimo, io sono quello che è tornato indietro, io sono quello che è venuto a ringraziarti, io sono quello che si è accorto di te, del tuo amore, della tua presenza, del dono della tua grazia, di quanti doni ci fa il Signore? Erano in 10. Vivevano il dramma della lebbra, nessuno si poteva avvicinare a loro, stanno da lontano, dicono: Signore, abbi pietà, guariscici. E lui dice loro: andate a presentarvi dai sacerdoti. Perché? Perché dice questo? Perché secondo la legge, chi guariva, innanzitutto i sacerdoti svolgevano una funzione anche sociale, erano anche delle specie di ufficiali sanitari. Erano loro che dichiaravano la lebbra, che uno era lebbroso, e per il bene comune veniva stromesso dalla comunità. Non poteva avvicinarsi a lui nessuno, i parenti portavano qualcosa da mangiare per loro o quello che gli serviva in qualche posto fuori. Che vita, che vita. E con questo dramma si avvicinano a Gesù e dice: Signore, salvaci, Signore, guariscici. E Gesù che cosa fa? Li guarisce? Attenti, Gesù non li ha guariti lì. E questa è la forza di questo passo. Perché parlavo di ubbidienza? Perché Naam il Siro ubbidì andando a lavarsi. E loro ubbidirono a Gesù che li mandò dai sacerdoti, ma non erano stati guariti. Cioè, andate a presentarvi ai sacerdoti. Mentre andavano furono guariti. Ubbidendo a Gesù furono sanati, furono purificati. E qui come non ricordare quella frase di Maria che risuona a Cana e dovrebbe risuonare sempre ogni giorno nel nostro cuore: fidati di Gesù, fai quello che lui ti dice. Se non sono ancora guarito dalla mia lebbra personale, se non sono ancora guarito dalla mia malattia spirituale personale, che io so e che forse non conosce neanche mia moglie e forse non conosce nessuno, ma io lo so qual è la mia lebbra, e se non sono ancora guarito è perché non ho ascoltato la voce di Maria che mi dice: fai quello che ti dice Gesù, ubbidisci a Gesù. E mentre loro stavano ubbidendo a Gesù, furono sanati. Gli altri 9 che cosa fecero? Fecero qualche peccato? No, no. Voi pensate, questi altri 9 che si trovano guariti, corrono subito dal sacerdote e poi che cosa fanno? Vanno dalle loro famiglie, li abbracciano i loro cari. Voi li potete rimproverare queste persone perché hanno fatto questo? Pensateci bene. Potete rimproverare questi 9 perché sono tornati alle loro case a riabbracciare i loro figli, i loro mariti, le loro mogli, i loro parenti? Potete rimproverarli? Voi no. Gesù sì. Gesù ci rimane male. E quanti cristiani vivono come quei 9? Senza amore. Senza l'amore. Perché significa che tutto il resto si fa. Dio lo onoro, gli do il tributo, gli faccio il mio dovere, ma non di più, ma non di più. Ho fatto quello che lui mi ha detto. Mi ha comandato di presentarmi dai sacerdoti, io sono andato, ma che vuoi di più? Che voglio di più? L'amore, l'amore. Questo vuole di più il Signore, vuole l'amore. Perché è troppo l'amore con cui siamo stati amati. È una risposta fredda, una risposta fatta di un dovere freddo che si esegue come una tassa da pagare a Lui. No, non sono nel Nuovo Testamento. Per questo Gesù è amareggiato, dice: e gli altri 9 dove sono? Solo lui, che non è neanche un ebreo, ma è un eretico, è uno di fuori? In lui è scattato l'amore? Preghiamo perché anche in noi scatti l'amore. No. E perché scatti l'amore? Bisogna riconoscere l'amore, perché il nostro amore è un amore dipendente, un amore secondario che deriva dall'esperienza dell'amore di Dio. Come dice Giovanni, lui ci ha amato per primo. Se io non lo riconosco questo amore, Io oggi ho tribolato parecchio con una persona inchiodata dalla vita, arrabbiata con Dio, perché la croce è pesante. Che cosa potevo dire a questa persona? Ho solo pregato perché scoprisse l'amore di Dio. E quante persone vivono arrabbiate e deluse da Dio, perché loro si sono fatte delle aspettative loro da Dio e non vedono tutto quello che il Signore ha fatto per loro e fa per loro. Ogni giorno siamo ingrati. Ma potevo dirgli che era un ingrato, l'avrebbe capito? Tu l'avresti capito? No. Ho solo pregato che scoprisse l'amore di Dio. Solo il dono della tua vita è un dono preziosissimo. Le mamme e i papà possono capire questo peccato, l'ingratitudine. Il peccato dell'uomo verso Dio è l'ingratitudine ed è il peccato dei figli verso i genitori. Quanti genitori con il cuore spezzato che hanno fatto tutto per i figli, tutto e di più, sacrifici, sforzi, debiti e poi irriconoscenza, maleducazione, messi da parte. Questi possono capire Dio. Questi genitori, questa mamma, questo papà che vive questa situazione può capire il dolore di Dio, che è il dolore di un padre che vive l'irriconoscenza dei suoi figli. Ma io non devo essere il figlio irriconoscente. Io devo essere il decimo, quello che ritorna ogni sera. E il segno sarà proprio questo, che io sono il decimo figlio, il decimo lebbroso. Sarà proprio questo, che non passerà un giorno senza che io la sera dica: Signore, ti ringrazio. Oggi ho avuto questa pesantezza, ho avuto questo problema, ho avuto quest'altra cosa, ho avuto questo dolore, ma ti ringrazio perché tu sei stato con me. Il tuo amore mi ha sostenuto, la tua presenza mi ha dato la forza. O come dice Paolo ai Corinzi, non riconoscete che lo Spirito di Cristo vive in voi? Cristiani, non riconosciamo che lo Spirito di Cristo vive in noi? Se non lo riconosciamo siamo dei poveracci. Se lo riconosciamo, come facciamo a non ringraziare il Signore ogni sera che lo Spirito di Dio ha vissuto in me, che io sono stato ripieno di Lui, che Lui mi ha sostenuto anche quando io non ci pensavo? E allora quel grazie di ogni sera a Lui sarà il segno che io non do amarezza a Gesù. Ma come diceva quel piccolo bambino di Fatima, Gesù, voglio consolarti di tutti coloro che ti amareggiano il cuore. E quando noi capiremo che la nostra vocazione non è cercare Dio per essere Lui la mia gioia, quello è il primo passo, ma la vera vocazione nostra è diventare la gioia di Dio, la consolazione di Dio, il compiacimento di Dio. E allora la nostra vita farà un passo avanti. E tutto questo potremo realizzarlo solo e sempre quando osserveremo quel consiglio, quell'invito, quell'ordine che Maria ci ha dato a Cana. Fate quello che Lui vi dice. Amen.